Benvenuti all'ascolto di Storie di Migranti, podcast realizzato nel contesto del percorso per le competenze trasversali per l'orientamento della classe 4 E dell'ISA Archimede di San Giovanni in Persiceto. Ogni puntata del podcast propone un aspetto dell'immigrazione che ci ha colpito particolarmente. In questa quinta puntata, dal titolo Alla ricerca della fortuna in Argentina, abbiamo intervistato il nipote di Agostino Capponcelli, il protagonista della nostra storia, la cui immigrazione in Argentina ha catturato profondamente la nostra attenzione. Noi siamo Elisa, Martina, Ludovica e Aurelia che vi parla. Buon ascolto. Tomo ese tono oscuro
de callejón. Carissimo fratello e famiglia, a ricevere di questa lettera speriamo che tutti siate bene. Noi, grazie a Dio, regolare. Specialmente Enrica, che le ossa la fanno sempre tribolare. Pazienza. Caro Vincenzo, presto arrivi in Italia, Ferruccio Bongiovanni, con la famiglia. Vado a trovare a casa sua e ti darò notizia di una lettera. Non dargli i soldi, non dir nulla a nessuno, non raccontare di questa lettera a nessuno, non dirlo, capito? Non dargli del denaro, se si ha un animo segreto bisogna sempre preservarlo. Digli sempre che non hai denari, dunque spero che sarai obbediente e sempre riservato. Lasciando a tutti i saluti di Enrica e di miei, sempre vostro fratello Agostino Cognata. Che al rumor de tus tangos, Malena,
te siento más buena que yo. Le parole che avete appena sentito sono quelle di Agostino Capponcelli, lo zio di mio nonno Angelo. È lui che ci ha raccontato la sua storia. All'età di 17 anni, Agostino parte per il Sud America, tentando la fortuna. Nelle lettere che manda alla famiglia, spesso Agostino scrive in maniera poco chiara, in un italiano un po' arcaico, sicuramente non colto, ricco di errori e con qualche interferenza dallo spagnolo parlato in Argentina. Agostino nasce nel 1883, primo di 10 fratelli, di cui 3 maschi e 6 femmine. Suo padre, Angelo Capponcelli, era un bracciante agricolo iscritto alla partecipanza di San Giovanni in Persiceto, una forma antichissima di proprietà terriera, tutt'oggi esistente, che coinvolge i discendenti maschi nell'assegnazione di terreni da bonificare e in seguito da coltivare. La nostra famiglia ne è membro a partire dallo statuto del 1617, approvato dal Reggimento di Bologna.
Nonostante egli sia figlio di contadini, Agostino non è completamente analfabeta. Va a scuola fino alla seconda elementare. Questo gli permette di tenersi in contatto con la famiglia, una volta trasferitosi in Argentina. Eh sì, perché all'età di 17 anni Agostino lascia l'Italia per immigrare in Sud America. La speranza in una vita migliore, lontana dalla miseria che affliggeva il territorio all'epoca, aveva già spinto il suo padrino di San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto, a trasferirsi là qualche anno prima. È il suo padrino che invita Agostino in America per fargli svolgere un lavoro di cui non si è mai conosciuta la natura.
Così, nel 1899, qualche mese prima della nascita di suo fratello Vincenzo, Agostino si imbarca a Genova sulla nave Perseo e dopo un viaggio lunghissimo finalmente approda a Buenos Aires. È il 20 novembre del 1899. Però per lui le sorprese non sono finite. Una volta arrivati, tutti i passeggeri devono stare in quarantena sulla nave a causa della spagnola, una malattia che iniziò a diffondersi sotto forma di influenza mortale già in quegli anni. Nel frattempo, il padrino che lo aspetta al porto viene misteriosamente arrestato, perché è probabilmente coinvolto in attività di contrabbando. Il padrino riesce ad avvisare in tempo un uomo, lavoratore al porto, che sta arrivando Agostino. Quando Agostino mette finalmente piede a terra, non c'è nessuno ad aspettarlo. Tutto l'entusiasmo che lo ha spinto a partire improvvisamente svanisce.
Dopo i primi giorni passati come vagabondo al porto e dopo aver dormito su una panchina, la vita per lui continua a non essere semplice. Viene condotto in una fattoria a 12 km dal porto, sperduta nelle Ande, in cui lavora come stalliere. Non ha alcun stipendio. Il contratto, se così si può chiamare, prevede soltanto 2 pasti giornalieri e il permesso di dormire lì dove lavora. In realtà il giaciglio l'ha realizzato lui stesso, raccogliendo della paglia e posandola nella parte alta del fienile. Agostino vive di stenti per 1 anno e mezzo, rubando uova per comprare i francobolli per spedire le lettere a casa. La sua vita cambia quando un giorno il proprietario della fattoria viene a controllare come vanno i lavori. All'improvviso, la sua auto, una rarissima Mercedes nuova di tutto punto, non parte più. Agostino è sempre stato attratto dal mondo di motori e modellini di auto. Così si propone di provare ad aggiustarla. Il proprietario, disperato, gli dà fiducia e Agostino riesce a riparare l'auto senza troppa fatica. Impressionato dalle sue capacità, il proprietario lo prende a ben volere, facendolo lavorare come suo personale autista per un anno e mezzo. In questo periodo riceve finalmente il suo primo stipendio, di cui una parte viene spedita a casa ogni mese.
La condizione di Agostino migliora. Pochi anni dopo, egli si sposa con Enrica Orsi, che ha conosciuto sulla nave, apre la sua prima officina e infine compra un terreno agricolo. In America sono emigrate alcune delle sue sorelle, Sabine e Luigia, negli Stati Uniti, e cambiano spesso residenza spostandosi ogni 6-7 mesi, in una fabbrica diversa. A una quarantina di chilometri da lui vive invece la sorella Clarice, che abita presso la fattoria di Zelferino Rusticelli. Agostino si reca spesso da Clarice, dalla quale si fa scrivere le lettere che invia. Tutte le lettere che ci sono rimaste sono tutte state scritte per mano di Clarice, tranne quella del 24 aprile 1960, che vi abbiamo letto in apertura, l'unica che Agostino scrive di suo pugno. Tra i fratelli emigrati c'è anche Beniamino, detto Minal Capler, perché lavora in una cappelleria. Dopo un po' di tempo in America, Beniamino ritorna misteriosamente a casa, senza mai specificare il motivo di questo ritorno.
Nel frattempo in Italia i parenti gli intestano alcuni terreni che ancora oggi portano il suo nome, ma su cui lui non ha mai posato piede. Nonostante la sua vita in America avesse preso inizialmente una brutta piega, Agostino non tornerà mai più in Italia. Egli è fermamente convinto che, malgrado fossero passati già diversi anni, la situazione di miseria che affliggeva il nostro paese fosse rimasta invariata o addirittura peggiorata.
Alla sua morte, le foto dell'epoca ritraggono un funerale, celebrato in maniera solenne e sfarzosa. Egli lascia una ricca eredità, che però in assenza di un testamento e dei figli passa alla moglie. Per poter riscuotere i capitali e i terreni, è necessario che qualche parente di Enrica vada in America per intestarseli. La questione è importante. I familiari italiani si ritrovano presso il bar di San Matteo della Decima. Il risultato è che nessuno va in Argentina per riscuotere l'eredità. Dopo 90 giorni il governo confisca i terreni e i titoli.
La storia del nostro Agostino si conclude così, in maniera forse un po' triste, nonostante il successo economico che riuscì ad avere in Argentina. Le difficoltà da lui incontrate non sono molto lontane da quelle che oggi un migrante potrebbe incontrare arrivando sul suolo italiano. In questo racconto abbiamo voluto portare alla luce la testimonianza di una realtà molto comune all'epoca dei nostri nonni e bisnonni. Avete ascoltato Alla ricerca della fortuna in Argentina, quinta puntata del podcast Storie di migranti, realizzato dalla classe 4E dell'ISA Archimede di San Giovanni in Persiceto, insieme all'insegnante di italiano e storia Katia Rizzati. Il podcast nasce all'interno del progetto Liberiamoci dalle mafie, sostenuto dall'Unione Terre d'Acqua della Regione Emilia-Romagna, prodotto da Libera Radio, testata di Open Group, impresa sociale di Bologna. Ringraziamo il nonno di Elisa, Angelo, nipote del nostro protagonista Agostino, che ci ha gentilmente concesso l'utilizzo della lettera scritta da Agostino il 24 aprile 1960, una delle tante scritte nei suoi anni trascorsi in Argentina.
Questo podcast è stato realizzato in collaborazione con l'Unione Terre d'Acqua, Ufficio di Piano, Distretto Pianura Ovest, con il contributo della Regione Emilia-Romagna sulla base dell'accordo di programma per lo sviluppo del progetto Liberiamoci dalle mafie, seconda parte, in attuazione degli obiettivi previsti dall'articolo 7, legge regionale numero 18-2016 e successive modifiche.